Buongiorno a tutti, bentornati nella nostra serie di podcast di Accademia Limpedismo, Sala d'Attesa. Oggi abbiamo un nuovo podcast in cui parleremo dell'importanza dello sport nella malattia di Parkinson e nei disturbi del movimento, e per parlare di questo argomento è con noi oggi la dottoressa Maria Chiara Sensi.
Sì, la dottoressa Maria Chiara Sensi, responsabile del Centro Disordini del Movimento Ospedale Sant'Anna a Ferrara. Benvenuta Maria Chiara.
Benvenuti anche voi, bentrovati.
In avvio di questo podcast, come abbiamo fatto peraltro con i nostri ospiti precedenti, ti chiediamo qualcosa su quello che è stato un po' il tuo percorso formativo e che ti ha portato innanzitutto chiaramente a interessarti di neurologia e poi nello specifico a occuparti dei disordini del movimento e della malattia di Parkinson.
Allora, io credo, come tanti di noi, l'amore per la neurologia è iniziato studiando anatomia, soprattutto neurofisiologia, e quindi si è aperto un mondo inesplorato e inesplorabile ai tempi, ancora oggi, di difficile esplorazione. Questo per me è stato una fascinazione enorme che mi ha portato a contemplare il mondo della neurologia, perché come sapete siamo stati negli anni molto contemplativi. Poi l'avvicinamento ai disordini del movimento è arrivato proprio attraverso la neurofisiologia, quella clinica, e la deep brain stimulation, perché ovviamente sapete mi sono occupata quasi da subito di terapie cosiddette avanzate per la fase avanzata della malattia di Parkinson, e anche lì sono entrata in un intricato mondo di neurostimolazione, di terapie avanzate, nel tentativo, che fa parte poi del mio carattere, in questo mondo contemplativo della neurologia, di poter fare qualcosa, di poter incidere per quanto possibile con qualcosa che potesse cambiare la qualità della vita dei nostri pazienti, perché le neuroscienze sono difficilissime da gestire. Tutti noi ogni giorno impariamo qualcosa di altro, impariamo anche dalle persone affette dalle malattie di disordine di movimento. Però per carattere non poter incidere, non poter provare almeno a fare qualcosa, per me era estremamente deludente. Quindi mi sono spostata in un campo estremamente approcciante sulle malattie. Questa è stata poi l'evoluzione.
Senti Maria Chiara, nell'ambito di fare qualcosa molto spesso si viene coinvolti in maniera attiva in prima persona nelle società scientifiche. Vorremmo sapere brevemente da te quali sono stati i tuoi ruoli nell'Accademia Limpedismo nel presente e nel passato recente.
Allora, devo dire che è stata molto interessante, perché ovviamente è una parte di gestione di quello che è la nostra ruolo nel disordine del movimento, un po' diversa rispetto all'approccio personalistico che abbiamo quando lavoriamo. Ho lavorato in gruppo qualche anno fa come consigliere insieme a tante altre persone, alcune di voi sicuramente. E il ruolo importante è stato sia per la LIMPE in quanto tale, secondo me, ma anche per la fondazione, perché sono stata coinvolta sin da subito, grazie anche a Pietro Cortelli che mi ha voluta ai tempi e che mi ha chiesto di essere proattiva come solitamente faccio, sia sull'aspetto di rinnovamento. Quindi secondo me l'aspetto è quello che siete voi oggi, tu e Matteo, secondo me sono l'esemplificazione di quello cui abbiamo lavorato in passato noi, cioè di far entrare linfa nuova, che non vuol dire per forza persone giovani, ma persone che hanno voglia di fare, di modificare, di parlare, di confrontarsi, di non essere ingessati in situazioni troppo accademiche, per quanto in accademia siamo, e far partecipare più possibile i nostri giovani, le persone che si affacciano ai disordini di movimento, anche in maniera un po' più internazionale, a quello che è la gestione di tutta la situazione che comprende questo tipo di approccio. Quindi il podcast di oggi è un po' nell'esemplificazione, cercare di avvicinarsi un pochino a tutti, a farci conoscere non solo per il nostro impact factor, anche il C-Index, ma anche per quello che si fa, che si lavora insieme e che si condivide. Quindi è stato molto bello, questo è stato cominciato, abbiamo iniziato appunto qualche anno fa, adesso pian pianino si sta implementando. Io credo che abbiamo un ruolo importante, siamo in una fase storica in cui ci sono tanti giovani, credo che voi condividiate con me, che hanno urgenza e necessità di imparare. Imparare a lavorare, imparare a fare, non attraverso neuroimaging o tecnologie stravanzate, da persone che sanno fare, che gli spiegano come agire. Questo vale nella neurologia to cure. E molti di noi sono stati molto fortunati, perché hanno avuto la possibilità di fare molto, molto velocemente, in tempi anche brevi, E io vedo tanti ragazzi noi specializzandi, neospecialisti, che a cui manca questo approccio. Si dovrebbe parlare molto di questo politicamente, nel senso che hanno bisogno di tutor, di persone che aiutano. L'altro mio ruolo che è stato parallelo è quello di aiutare in fondazione, è stato molto bello grazie a Francesca Morgante, grazie a Nicola che mi hanno introdotto in una situazione un po' più sociale della gestione delle malattie, dei disordini di movimento con l'approccio con le persone affette da queste patologie. E allora abbiamo fatto in epoca pre-pandemica, siamo riusciti a fare Corpo ed Anima, che è stato un confronto per noi neurologi importante innanzitutto, perché siamo riusciti a metterci in una situazione di stare insieme dei giorni, lavorare, parlarci al di fuori di schemi terapeutici o di situazioni di 20 minuti di visita ambulatoriale. Abbiamo imparato a non aver paura di essere poi confidenti con queste persone senza diventare altro che la loro guida come medici. E da lì è nata un'altra bellissima esperienza che adesso condivido pienamente, di cui sono insieme a Francesca Morgante la rappresentante, che è la Swim for Parkinson. Nuotare, perché nuotare è importante, nuotare insieme a loro, perché come sapete da qualche anno noi stessi ci buttiamo, e nuotare per far vedere l'importanza del movimento nel tutte le patologie dei disordini del movimento.
Sì, Maria Chiara, hai fatto infatti riferimento a questa interessante e importante iniziativa. Ci piacerebbe sapere innanzitutto come è iniziata questa idea, diciamo, nell'ambito di
della... Lì è, come sai, le cose sono serendipiti. È successo che una mia cara, ormai amica, perché tale siamo diventate e ci conosciamo da anni, una signora affetta appunto da Parkinson con un esordio precoce, come sapete in queste fasi precocemente molte volte si arriva a terapie di tipo avanzate, e Cecilia appunto era seguita da me per un impianto di stimolazione cerebrale profonda, era una nuotatrice provetta e si è buttata lei per la prima volta. Andando oltre dei canoni che vanno superati, oltre dei canoni che ti assicuro erano anche i miei, nel senso che il primo approccio è dire dove vai, che abbiamo appena messo l'impianto e ho bisogno un attimo di capire che sta succedendo, cioè la spaventava, vedete l'approccio monovisione delle cose non va mai bene. Lei ha insegnato a me a dire io vado. E lei è andata nella situazione fortunata, in quel contesto era lì Francesca Morgante, che oltre ad essere una mia cara collega, una mia cara amica, mi ha detto guarda io sono qui con questa persona e sto partendo. Io ho detto ok, mi sento più serena, e questa sua prima esperienza è stata per noi un elemento catalizzante per andare avanti, perché l'anno dopo lei stessa ed è stata bravissima, ha coinvolto altre persone, e ovviamente noi molto timidamente, io, Francesca, Nicola, Alessandro, Testore, ci siamo avvicinati a lei. L'anno dopo ho detto ok, basta, dobbiamo essere attivi, perché non siamo lo supporto, cioè mettiamoci in campo, mettiamoci in gioco, e abbiamo nuotato anche noi, quindi molti di noi hanno nuotato, e in una situazione importantissima secondo me, che era quella di essere come loro, insieme a loro nell'acqua, tant'è che abbiamo fatto una staffetta, quindi c'era un passaggio, una persona affetta da Parkinson, un neurologo, un'altra volta una persona, e ci siamo staffettati per tutti i 3,6, che sapete che in realtà poi sono di più rispetto alle correnti, o possono essere di meno, l'anno scorso sono stati abbastanza pesanti, e vi assicuro anche lì è stato importantissimo capire di mettersi in una situazione non di uguaglianza, perché è ovvio che sia una situazione diversa, ma una situazione di dire ok, siamo insieme, veramente lavoriamo insieme, perché se io fallivo nella parte di staffetta automaticamente fallivano loro, se loro fallivano io non coprivo quello che loro facevano, ovviamente era un risultato insoddisfacente per tutti noi. Quindi abbiamo imparato ad essere un gruppo, ci sono delle foto, poi le avrete viste, bellissime, di quando arriviamo tutti dall'altra parte, in cui siamo arrivati come gruppo, e la cosa che tutti abbiamo percepito, perché poi in acqua si è tutti uguali, è che l'abbiamo fatto tutti insieme. Questa è stata una cosa importantissima anche a livello emotivo per tutti noi, veramente eccezionale.
Senti, Maria Chiara, una cosa di cui si parla forse poco è quello che i medici, quindi i professionisti, diciamo, sanitari, traggono, portano a casa da queste esperienze. In questi anni, perché questa questo è un evento che va avanti da un po', in questi anni, durante la sua evoluzione, che cosa hai portato a casa come persona, prima che come medico?
E a parte, come ti dicevo, Miriam, la grande emozione di fare una cosa per qualcun altro al di fuori degli schemi di quello, cioè tutti noi siamo contenti di far star meglio una persona, ok? Quindi quello è ovvio che come medici lo facciamo ogni giorno, è uno dei motivi più importanti che ci spinge a lavorare in questa maniera. Ma sicuramente è il fatto di essermi trovata, appunto, come dicevo, in una situazione di uguaglianza in cui in una situazione di molta fatica io aiutavo gli altri, ma loro aiutavano me. Quindi era in quel momento particolare, era stare insieme e capirsi, perché poi tutti siamo nella stessa barca, e lì era veramente nel senso non solo letterario del termine, e sapere che comunque ci sono persone, ed è stata un'emozione enorme, che comunque ti stimano, ti vogliono bene, e in quel momento loro aiutavano anche te come tu aiutavi loro. Ed è diverso, perché noi siamo sempre abituati a avere questo ruolo un po' ingessato, appunto, di dire sono qui, non ti preoccupare, e lì invece eravamo un gruppo. Quindi dal punto di vista di persona è stata una crescita meravigliosa, e per la prima volta mi sono trovata a condividere ed essere aiutata da persone che stavano facendo una cosa grande insieme a me, quindi secondo me è impagabile.
E invece, Maria Chiara, dal punto di vista strettamente medico, diciamo così, secondo te quali sono stati i risultati maggiormente tangibili di questa iniziativa, sia per i pazienti da un lato, ma magari anche per i caregiver di questi pazienti?
Allora, intanto abbiamo imparato, e guarda, adesso ci stiamo preparando per la prossima. Sapete che il 6 settembre saremo di nuovo in acqua, saremo di nuovo in staffetta, stavolta un evento enorme perché cresce di anno in anno, quindi saremo in 30, siamo partita a Cecilia da sola e siamo arrivati in 30. È l'importanza di dare, e quindi non è solo l'evento di per sé che si esaurisce il 6, è tutto quello che stiamo facendo adesso di preparazione tecnica, fisica, psicologica, che stiamo facendo tutti insieme, ognuno per quello che sa fare. Quindi ci sentiamo spesso, e questo è un punto, come sai, parliamo tanto di inner motivation nella malattia di Parkinson. Sapere che il 6 settembre andremo avanti su questa cosa e che faremo questa cosa e che la dobbiamo preparare con sedute di nuoto, talvolta anche faticose, spesso anche noiose, vuol dire, e questo vuole dire per il paziente, oltre all'aspetto fisico, lo sappiamo benissimo qual è l'importanza dell'attività fisica ripetuta, anche quella come il nuoto, ma anche per il caregiver che si allena con il fratello, il marito, la moglie, eccetera, eccetera, che si allena con la persona che andrà a nuotare, è una cosa che si costruisce giorno per giorno, poco alla volta, e avrà la sua apoteosi ovviamente in quella giornata. Ma credo che sia un messaggio molto forte, perché è ovvio che potranno venire a fare questo tipo di nuotata solo le persone che si sono allenate. Non arriviamo lì solo per far vedere, guardate che siamo incapaci di attraversare lo stretto. Arriviamo lì anche per dire, guardate che siamo qui perché ci siamo allenati diversi tanti mesi durante tutto l'anno per arrivare a una situazione di benessere. Il benessere che dà il nuoto è una cosa importante, perché ovviamente tutte queste persone, come sapete, in assenza di gravità nuotando, come noi stessi, hanno un benessere immediato anche nel release di endorfine, di situazioni di benessere psicologico che continuano, cioè tutti quelli che hanno fatto la traversata hanno continuato a nuotare durante l'anno, me compresa.
Senti, Maria Chiara, ci sono delle iniziative future che sono in progetto o che ti piacerebbe mettere in piedi sulla falsa riga di questa, e per valorizzare l'importanza dello sport, dell'attività fisica per la malattia di Parkinson, ma non solo, perché diciamo che la malattia di Parkinson la malattia è più frequente, però ci
sono... Io credo che le disordini di movimento, vabbè, vada detto in assoluto in maniera importante.
Sì, perché ci sono pazienti atassici, pazienti distonici,
esatto, sono più rari, però infatti ricordalo, abbiamo i nostri le persone affette da distonia, abbiamo tante situazioni che potrebbero beneficiare. Infatti il link che tu giustamente stai lanciando e che tutti noi stiamo cogliendo è di parlare anche di attività fisiche in altre situazioni che lo possono permettere, per cui sicuramente in alcune situazioni con atressia certe forme anche di ballo per esempio potrebbero essere paradossalmente utili, e nelle forme distoniche, laddove si potesse lavorarci, anche fare qualsiasi attività, soprattutto il nuoto, sarebbe importante. Con Nicola Modugno e con Francesca siamo sempre ragioniamo su tante di queste cose. Sì, forse Nicola ve l'avrà già detto, però insomma una cosa molto carina che ci è venuta in mente anche con Maurizio Zibetti è quella di fare una sorta di gioco senza frontiere in cui ci sono varie abilità che si fanno in maniera di giocosa, ma non solo, che potrebbe coinvolgere tutti. Ma l'altra cosa che vi volevo dire, a cui teniamo tanto e a cui io stessa tengo, la Swim for Parkinson non è solo una vetrina di quello che vi ho detto e delle 30 persone che andranno a nuotare e attraverseranno coraggiosamente lo stretto, e anche, forse soprattutto, per tutti gli altri che ci guarderanno, un momento importante per lavorare insieme, per raccogliere fondi. Noi ci mettiamo appunto le braccia, le gambe per nuotare, tutti gli altri vorremmo che capissero che quanto è importante quello che stiamo facendo tutti insieme per raccogliere fondi per la ricerca. Perché in Italia è un po' difficile, tranne in situazioni di personalistiche, di situazioni molto poco, cioè di persone che donano eccetera, dobbiamo imparare a donare, perché credo che in questo momento specifico donare per la ricerca vuol dire donare anche per le istituzioni, donare per tutto l'aspetto economico che serve per le persone affette da disordine di movimento. Quindi io spero tanto, io insieme a Francesca Morgante e a tutti gli altri speriamo veramente tanto che ci possa essere, poi manderemo i link, una sorta di raccolta fondi per la ricerca. Quindi la SWIM è un momento che serve a questo, ma io spero che, ecco, come progetti futuri, di poter lavorare in maniera un po' più internazionale, un po' più condivisa su quello che è un aspetto fondamentale della raccolta fondi.
Grazie Maria Chiara per aver sottolineato anche questo aspetto che riguarda un po' la raccolta fondi per la ricerca, che diciamo in Italia, a differenza di altri paesi, in particolare ad esempio faccio riferimento ai paesi anglosassoni, forse ancora in parte sottovalutato. Cosa pensi? Esatto.
Ma secondo me perché non siamo, adesso il nostro ruolo, il vostro ruolo è lavorare tanto su questo, cioè c'è bisogno di conoscenza. Sapete che esistono online delle possibilità di raccolte fondi per cose e vengono fuori delle cose enormi e certe volte meravigliose. Bisogna solo imparare a saperlo fare e a creare una situazione di normale, come tutti noi doniamo nel nostro 730 qualcosina perché crediamo, abbiamo delle forze, convinzioni politiche anche di tipo religioso. Credo che credere nella neuroscienze, come anche come raccolta fondi e come ricerca, dovrebbe entrare nel DNA di ogni italiano come una cosa normale da fare, perché è giusta da fare. Questo vuol dire per tutte le raccolte fondi della medicina, non deve essere l'atto pietoso di un momento, di un attimo di situazione perché un caro amico, una cara persona ha avuto un problema. È credere che credo in questa cosa, è una cosa importante da fare e verso regolarmente. Ecco, secondo me questa è una cosa importante da insegnare, da imparare noi stessi.
Sì, è soprattutto un fatto culturale, come esatto. Sappiamo la cultura delle cose si cambia in tanti piccoli momenti della quotidianità, anche attraverso i pazienti e attraverso quello che loro possono fare, perché i pazienti possono diventare i primi protagonisti, i primi testimonial delle raccolte fondi, perché nessuno più di loro può essere testimone dell'importanza di beneficiare esatto. Di nuovi approcci, di nuove terapie, di nuovi percorsi. Siamo in chiusura, Maria Chiara, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato per questa bella chiacchierata che ha sottolineato l'importanza di una delle tante iniziative che sono in corso per valorizzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica nella malattia di Parkinson, ma anche in altre malattie. Speriamo di vederti presto o su una spiaggia o a un congresso o in entrambe le occasioni. Grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi, è stato sempre piacevole stare con voi.
A presto, ciao.
A presto, grazie.